Ed eccoci qua, dicevamo, parliamo oggi di intelligenza artificiale. Infatti il 3 novembre del 2003 il mondo ha ascoltato un nuovo singolo inedito dei Beatles intitolato Now and Then. Ne parleremo tra poco con due ospiti d'eccezione, però insomma va detto che dire che lo abbia ascoltato il mondo non è una figura di linguaggio pensiero, perché appena una settimana fa, dopo il lancio, questa traccia particolare ha raccolto milioni di ascolti su Spotify, su YouTube, eccetera eccetera. Quindi in sostanza un miracolo avvenuto della risurrezione di George Harrison e soprattutto di John Lennon, che è la voce solista che si ascolta nella canzone. Il tutto si deve appunto a uno sviluppo tecnologico che viene descritto come assistito dall'intelligenza artificiale. Buongiorno Giovanni Conti innanzitutto.
Buongiorno a te Claudio e a tutti i nostri ascoltatori.
Insomma, l'argomento è davvero ghiotto. Ieri io ho scaricato un programma, o almeno fatto l'account a un programma di cui adesso parleremo, che si chiama AIVA e che permette appunto ai musicisti, ai compositori di realizzare delle composizioni non attraverso la propria creatività e la propria sapienza, bensì attraverso proprio l'intelligenza artificiale.
È l'inizio della fine,
dici tu. Ma secondo me, come dire, come ogni innovazione tecnologica, questo apre anche delle porte nuove, no? Evidentemente non possiamo fare a meno della creatività dell'uomo, però chissà, magari per certe applicazioni il tutto può essere interessante. Però l'argomento è interessante ma anche inquietante allo stesso tempo, e quindi siamo molto contenti di poterne parlare e di poter avere nuovamente, a voi che sapete, innanzitutto Ubaldo Stecconi, esperto di comunicazione presso la Commissione Europea e anche redattore di una bellissima rivista culturale su internet che si chiama Atman Journal. Buongiorno e ben ritrovato Ubaldo Stecconi.
Buongiorno a te Claudio, buongiorno a Giovanni e a Luca che ti ascolta e a tutti gli ascoltatori.
E naturalmente diamo il benvenuto anche a Luca Damiani e speriamo che i nostri ospiti siano inquieti come noi su questa.
Buongiorno, sì, sono completamente inquieto, tranquillo Giovanni.
Benissimo, allora quattro inquieti che parlano di Now and Then e dell'intelligenza artificiale. Cominciamo da te Ubaldo, no? Quindi ti chiederei innanzitutto di dirci qualche cosa di più su come sia stato realizzato questo nuovo brano dei Beatles a partire da una registrazione della fine degli anni 70, in sostanza.
Sì, Claudio, prima di farlo però vorrei dire che fra tutti e quattro penso di essere il meno inquieto.
Ah, interessante.
Numero uno perché me lo posso permettere, perché la musica non mi paga il mutuo. E numero due...
Ma mi sa che non lo paga più nessuno, sai, forse qualche eccezione.
Forse le piattaforme musicali. Now and Then, esatto. Quindi, è l'ultimo, è quello che viene, che è stato, diciamo, presentato al mondo come l'ultima canzone dei Beatles, nel senso che poi non ce ne saranno più. È uscito il 3 novembre del 2023, quindi poco più di un mese fa, ha avuto milioni e milioni di ascolti e la sua genesi è abbastanza strana, perché alla fine degli anni 70, nel 77 credo, si presume, John Lennon canticchia a casa sua, a New York, nel suo appartamento, accompagnato dal suo piano.
Sì.
Fa una cassetta, un'audiocassetta di pessima qualità. E nel 94 Yoko Ono dà questa cassetta ai Beatles sopravvissuti, in particolare a Paul McCartney.
Sì.
Provano subito a venderla commercialmente, ma la qualità non è sufficiente. Passano 25 anni e Peter Jackson, il famoso regista, si mette a lavorare al documentario che si chiama Get Back. In quel momento, si parla quindi di pochi anni fa, esiste la tecnologia per separare la voce di John Lennon dal pianoforte, dal suono del pianoforte, e pulirla. E allora, l'analogia che io faccio di solito è questa tecnologia che si basa sull'intelligenza artificiale, ma il cui obiettivo è solamente quello di separare la voce dal piano,
sì.
è come se ci fosse un sistema per prendere una frittata, separare il rosso dall'albume e poi farci la crema pasticcera. Quindi a livello di creatività non è molto molto spinto. Naturalmente la tecnologia è avanzatissima.
Certo.
E quindi hanno preso la voce di John Lennon ora pulita e poi hanno composto, diciamo, il resto del video, dell'audio, c'è anche un video, è stato prodotto in modo normale, ma il segreto era di resuscitare la voce di John Lennon. Cosa che non è unica, perché già nel 2021 un sistema di intelligenza artificiale aveva sintetizzato la voce del famoso cuoco e guru pensatore Bourdain, così come di Andy Warhol nel 2022, e stanno lavorando sulla voce di Edith Piaf, ma queste sono copie, cioè sono computer che parlano con lo stesso timbro e lo stesso, le stesse, diciamo, caratteristiche della voce di una persona che non c'è più.
Certamente. A proposito di persone che non ci sono più, giusto per farci anche un sorriso attorno a questo argomento, ieri mi divertivo sia con questo programma di Aiva per preparare la nostra trasmissione e sia con ChatGPT, che ormai tutti un po' conosciamo, no? E provavo a cercare delle notizie su uno degli ospiti di ieri, di voi che sapete. Spero che voi che ci state ascoltando non siate superstiziosi, no? Però appunto me lo dava come defunto dal 2020. In realtà ci ho parlato, quindi o era lui o era l'intelligenza artificiale stessa che parlava con noi. Quindi il tutto questo per ridere, ma ci mette davanti a, come dire, appunto un senso di inquietudine circa, come dire, l'inaffidabilità a volte di questo genere di strumenti, no? Quindi qual è il ragionamento che l'intelligenza artificiale fa quando noi gli sottoponiamo un quesito oppure gli chiediamo di comporre una musica, Ubaldo?
Allora, il ragionamento è, se tu mi fai la domanda in questo modo, si può parlare, come dire, la domanda presuppone un pochino la risposta, perché non siamo affatto sicuri
certo.
che ci sia un ragionamento. C'è quello che viene chiamato un addestramento o allenamento,
sì.
E qui, diciamo, il caso più eclatante è la famosa decima sinfonia di Beethoven, che è stata composta a partire da una quarantina di scarabocchi, di appunti, di piccole note, idee musicali che Beethoven aveva composto nei due tre anni finali della sua vita, e a partire da questi nel 2021, credo, no? Quindi un paio di anni fa, un sistema di intelligenza artificiale vero, come ChatGPT, cioè generativo,
sì.
sulla base di questi e sulla base di tutte le composizioni note, conosciute ed eseguite di Beethoven, ha essenzialmente composto una sinfonia intera. Quindi ora resta a noi decidere se si parla di un ragionamento oppure no. In effetti, dal punto di vista del semiologo, piccolo semiologo che sempre sta dentro la mia testa, il problema, la differenza reale è che quando Beethoven compone la nona sinfonia, l'oggetto a cui questo segno si riferisce, il referente della nona sinfonia, è molto difficile per la musica, però insomma è un'idea che stava nella mente di un individuo. Il referente invece della decima composta dal sistema artificiale invece è chiarissimo, ed è Beethoven, quindi sì. ha un referente molto più ristretto, è un tipo particolare di copia che viene invece venduto, che viene dato in pasto a tutti noi come invece un prodotto generativo, generato, mai ascoltato prima,
certo.
ma è un tipo di copia.
Certo, beh, Giovanni, chiediamo a Luca Damiani quali sono le sue inquietudini a proposito.
Chiediamoglielo.
Beh, intanto su questa cosa decima di Beethoven bisogna ricordare che in realtà non ha fatto tutto l'intelligenza artificiale, nel senso che ci sono stati dei signori, Matthias Schröder, direttore dell'Istituto Karajan di Salisburgo, un compositore, Walter Verzova, insomma c'è stato un po' di lavoro intorno, non è semplicemente una scheda infilata dentro e detto adesso fammi con queste 30 battute, mi pare fossero la decima sinfonia di Beethoven. Certo è inquietante, l'altra sera ho visto Vespa che parlava cinese, forse era la cosa anch'io. Più inquietante del mondo, in assoluto, diciamo sia per Vespa.
E chiudeva anche parlando in arabo,
appunto. Ecco, quello si tratta di carnevale, diciamo, non certo. è questo il problema. E non è questo che cambierà il mondo. Tra l'altro vorrei ricordare che l'episodio perfettamente ricostruito da Ubaldo della cassetta dei Beatles e dell'ultimo prodotto Now and Then si avvale anche, qui trovo un po' di inquietudine, del lavoro del figlio di Martin, di George Martin, Giles Martin, che tra l'altro, e qui l'inquietudine si fa proprio palese, è nato nel 69, anno in cui sono sciolti i Beatles. Certo. Quindi c'è qualcosa di magico, di testimone passato e anche di molto reale, no, in questa operazione. E io vorrei anche aggiungere inquietudine dicendo: ma chi ce lo garantisce che veramente c'era un nastro abbandonato e non che tutto sia generato? Sì, lo so, McCarthy ha detto, ah, mi assicuro che è tutto vero. Ecco, sul tutto vero si potrebbe aprire un enorme portone. Chi stabilisce? Chi è il garante del tutto vero in assoluto nell'universo? No? E credo che già nel passato potevamo avere dei seri dubbi, ma certo adesso diciamo che è la principale occupazione quella di capire se una notizia è vera, se una musica è originale. Però io non mi preoccuperei, perché c'è un fattore che secondo me è assolutamente imprescindibile, che è appunto il fattore umano, che ha in sé una meraviglia, che è l'errore. L'errore, che nelle macchine non è concepibile, no? È proprio in contraddizione, è quello che distingue l'uomo. Se non erro, ormai decine di anni fa ci fu una sfida tra i primissimi computer di scacchi e un campione,
Kasparov, che vinse, certo, che vinse col
attraverso un errore,
esatto,
cioè
esatto.
Qualcosa che la macchina non poteva concepire. Allora io direi che potremmo concentrarci su questo, sulle sbavature, sugli errori. Tanto è vero, ti ricordi, Claudio, che quando i primi campionatori vennero fuori, gli emulatori, il problema era che sembravano troppo finti, anzi non erano troppo finti, e quindi si è inserito un po' di fruscio, qualche armonica un po' distorta, proprio per rendere, quindi si è infilato un elemento di errore umano, ecco, che questa credo non si potrà mai insegnare alla macchina, perché la macchina o sbaglia sempre, capito? Cioè, o mette anche gli errori a cavolo, ecco, diciamo, per sua stessa struttura.
Quindi insomma un paradosso, noi creiamo delle macchine per sostituire delle facoltà umane e poi le umanizziamo. Siamo stati in grado di prendere la voce di John e di purificarla grazie all'intelligenza artificiale. In seguito, dice Paul McCartney, abbiamo potuto mixare il disco come si fa di solito. Ma insomma, ci convince questa frase, Ubaldo Stecconi?
Allora, mica tanto, anche perché nella stessa intervista Paul McCartney continua e dice, no? Niente è stato creato in modo artificiale o sintetico, è tutto vero e nella canzone siamo noi a suonare. Allora, a me questa affermazione puzza un pochino di escusatio non petita e riprende quello che diceva Luca poco fa.
Sì.
Allora, Luca faceva il conspiracy theorist, diceva ma chissà se c'è stata veramente questa cassetta. Allora, poniamo... neanche io sono convinto, quindi sono d'accordo con lui, però facciamo finta che la cassetta ci sia stata, che Yoko Ono l'ha data a Paul McCartney. Perché insiste tanto sul fatto che è tutto vero? O cioè la domanda che vorrei, non è molto simpatico rispondere a una domanda con una domanda, ma la domanda che vorrei fare appunto agli esperti musicisti e musicologi che siete voi: se questo è tutto vero, allora cos'è falso?
Luca Damiani, rispondi tu.
Alla parte mi piace l'idea del marchio bio, no? È come sul potrebbe esserci un reparto nei negozi di dischi che non ci sono più, questo biologico, questo è sicuro e garantito, non c'è stato additivi. No, non c'è nessuna possibilità di dare una certezza in questo senso e peraltro vorrei anche aggiungere una cosa che forse però spiega, non è un granché sta canzoncella.
Sì, appena
diciamo, si smonta da sé, il fatto è che 40 milioni, 30 milioni di contatti ha avuto, ma questo,
non, è un altro discorso.
Questo non è storia, cioè, non è che è una garanzia a proposito di garanzie, no?
Certo.
E quindi io riporterei indietro proprio la domanda ancora, ma valeva la pena? Aggiunge qualcosa al fantastico repertorio dei Beatles? Io dico di no, assolutamente no, non c'è nulla di eccezionale, non c'è nulla di, quindi mi viene da dire reale, perché se c'è un'altra cosa che contraddistingue la realtà è proprio questo guizzo meraviglioso, no? Questo segno divino per chi ci crede o semplicemente appunto un'avventura, per cui ci sono delle cose che passano e che sono enormi, pur sempre che le notte siano 7 o meglio 12, e altre che invece no. A me, secondo me, questa canzone, mentre Free as a Bird, tra l'altro uscita quando ancora non c'era tutta questa tecnologia, ha ancora qualche cosa di accettabile, nel senso che era veramente come operavano loro, cioè si sa, no, che i due si incontravano, uno faceva un pezzo, la maggior parte diciamo della scrittura era di uno e l'altro lo completava, faceva dei bridge, faceva degli piccoli interventi. Allora, nel caso di Free as a Bird credo che sia andata bene, infatti è una canzone, diciamo, non tra le più belle, ma accettabile. Questa secondo me è totalmente inaccettabile, quindi mi verrebbe da dire che la garanzia finale è questa. Posto poi che se il computer è in grado di costruire una ulteriore cantata di Bach, io mi sposo col computer.
Certo, Luca non aggiunge nulla, anzi la sminuisce anche un pochettino la parabola artistica dei Beatles, però aggiunge qualcosa e qualcosa anche di importante nel portafoglio di chi detiene i diritti dei Beatles. E cadiamo sempre nel solito discorso, è tutto business.
Sì,
e questa, è detta molto bene, molto bene. Mi trovo d'accordissimo, Giovanni, per rispondere anche a Luca. Non è la prima volta che cercano di commercializzare questa lagna, perché la canzone
è una lagna.
Concordo, è una lagna.
Plebiscito.
E ci hanno provato, a posto, almeno fra noi quattro.
Tra noi quattro.
Hanno provato nel 94, e però non c'era la tecnologia. E però ho letto che qualcuno nelle interviste degli anni successivi ha reso noto che George Harrison non lo voleva fare. E allora qui ci sono due opinioni. Qualcuno dice che lui si era opposto perché la qualità era molto, molto, era pessima, e altri invece perché dicono che a George Harrison la canzone non piacesse. E quindi alla fine secondo me c'ha ragione Giovanni.
Certo. Allora, a questo punto, siccome io sono uno smanettone cronico di oggetti tecnologici che seguono la musica, che servono alla musica, ieri sono andato appunto a guardarmi un po' le caratteristiche di questo AIWA, no? Di questo programma che serve a comporre attraverso l'intelligenza artificiale, e quindi vorrei farvi ascoltare un po' qualcosa, sonorizzare questo nostro incontro attraverso per esempio un tema natalizio composto da questo software, quindi non c'è mente creativa umana.
Thank you.
Insomma, non sarà né Vince Mendoza né Henry Mancini, però per poter scrivere un arrangiamento di questo tipo, insomma, qualche anno un musicista deve studiare, insomma, no? Però questo scatena altri discorsi, no? Sappiamo che dall'avvento della musica su internet, dal cosiddetto streaming sulle piattaforme che tutti conosciamo, da YouTube a Spotify, quelle più note evidentemente, la musica registrata non ha più una redditività, assolutamente. Siamo praticamente a zero, giusto per fare capire l'ordine di idee, Spotify per esempio paga circa 4 millesimi di euro, se non ricordo male, un ascolto, però insomma siamo in questi criteri, quindi i musicisti si buttano evidentemente esclusivamente sul live, che non è male da un certo punto di vista, però appunto ci sono delle rock star come Springsteen che devono annullare per condizioni di salute le loro tournée inevitabilmente, perché insomma arrivano a un'età in cui non sono più in grado di sostenere uno stadio con davanti magari 100.000 persone, no? Quindi insomma i discorsi che si possono fare attorno all'intelligenza artificiale sono tantissimi, ma ci sono degli aspetti positivi, perché finora l'abbiamo un pochino denigrata, no? Ubaldo Stecconi, che cosa può servire a un musicista, oppure più in generale insomma all'essere umano, l'intelligenza artificiale in una direzione positiva secondo te?
Allora, per cominciare, all'interno dell'industria della musica, o comunque la fabbrica che ci fa arrivare la musica alle nostre orecchie, ha mille professioni, ha mille fasi di produzione, eccetera. E quindi la tecnologia che si basa sull'intelligenza artificiale può rendere molto più efficiente ed anche molto più efficace, quindi ci sono delle inchieste realizzate nel mondo delle professioni della musica, e pare che in molti casi, sì certo il panico di cui si è parlato all'inizio, ma questo riguarda soprattutto i compositori, no? Però la musica, l'intelligenza artificiale è straordinaria per missare prodotti fatti da compositori umani. Pare che vicino al 40% dei produttori utilizza l'intelligenza artificiale in una qualsiasi delle fasi di produzione. Quindi da questo punto di vista non è male. Io sono anche contento delle domande che ci fa fare. L'intelligenza artificiale ci mette di fronte a quello che io chiamerei il feticismo dell'originale, che caratterizza gran parte del pensiero occidentale. Se tu vai in Cina, ti dicono: ah, lì c'è un tempio che è lì da 1500 anni, poi vai a toccarlo e è fatto di cemento. E tu dici: ma come? Ah no, lo abbiamo ricostruito pochi anni fa, però il tempio è lì da 1500 anni. Quindi siamo noi a ragionare in termini, appunto, ripeto, feticisti rispetto all'originale, all'autore, no? Il fatto che non si conosca molto bene il nome degli architetti delle cattedrali gotiche per noi è un piccolo problema, no? Quindi noi non sappiamo chi è l'autore di quel gesto di pietra, e questo per me è molto interessante, perché ripeto, sì, il punto che le parole che utilizziamo per parlare di queste cose contengono dentro di loro già un po' un pezzo della risposta, e cioè dire che questa si chiama generative LLM, no? Large Language Models. Generativi, ma generativi di cosa? Perché sono copie, e dobbiamo ripensare al concetto di copia. Ecco qua la mia risposta difficile alla domanda facile.
Sì, una risposta difficile alla domanda facile, però il feticismo, come dire, ci garantisce, Luca, almeno, come dire, una parte di non so come definirla, di rimanere attaccati al senso della realtà, di essere portatori comunque sia di un discorso radicato nella cultura.
Sì, figurati, io sono fiorentino, quindi immaginati dove sono vissuto. Io alle elementari avevo sul soffitto un affresco del Perugino e per questo sono condizionato per tutta la vita, naturalmente. Però anche sulla storia della copia io sono abbastanza d'accordo, o meglio, penso che ormai non ci sia questa distinzione. Ce l'aveva già spiegato Andy Warhol, se ce ne fosse bisogno, ma c'è per esempio un episodio della storia dei falsi, di cui io sono un cultore, che è molto rivelatore in questo senso. Michelangelo da giovane fu ingaggiato, ancora non noto, per fare una copia romana di un putto. Era una truffa, cioè qualcuno voleva appunto venderla come vera, fu seppellita 6 mesi a San Marco a Firenze e poi venduta a Roma. La cosa è stata scoperta e dunque poi furono restituiti i soldi. Oggi, quello è un falso romano o un vero Michelangelo? Su questa domanda no, tutto si chiude, è finita. E tra l'altro all'episodio che si riferiva prima, cioè del povero Bruce Springsteen che per l'ulcera ha dovuto interrompere un concerto, mi sembra una cosa giusta, tra l'altro. Cioè, è umano, se io sto male non vado a lavorare, peraltro non mi pagano. Cioè, questo concetto che appunto per lavorare uno si consuma, e vabbè, Beethoven era così, Bach era così, ne abbiamo già parlato altre volte, cioè questo ritorno, diciamo, al lavoro del musicista, inteso come qualcuno che fa della musica e per quello è pagato, non perché l'ha fatta un giorno. È il famoso chirurgo, mi ha operato di appendicite, io ogni anno gli do un tot perché sono stato operato da lui. No, adesso è così, e quindi è una specie anche di giusta censura. Sei vecchietto, stai a casa, dai, basta, sei Springsteen, cosa devi aggiungere ancora? Non mi preoccuperei, non vorrei fare, diciamo, la colletta per lui. E aggiungo anche un'altra cosa: l'intelligenza artificiale bisogna vedere in che cosa viene applicata, come diceva Ubaldo giustamente. Ci sono delle cose interessanti e altre delle stupidaggini. Tra l'altro vorrei sottolineare anche il canto di Natale, di una noia mortale, non c'era nessun guizzo, non me lo ricordo, qualcuno di voi lo sa fischiettare adesso? No? Sì, quindi c'è anche la scelta come viene utilizzata.
E un'altra questione secondo me molto interessante che genera questo discorso è quella della proprietà intellettuale, che già di per sé è un discorso interessante, ma come facciamo se l'autore di una composizione musicale non è un essere umano, almeno non direttamente, insomma, perché io ieri ho smanettato un po' su Aiwa, però insomma poi ha fatto tutto Aiwa, ecco, io non ho fatto quasi niente se non dargli dei parametri, digli fammi un brano in 4/4 con queste caratteristiche, eccetera. Quindi come veniamo fuori da questo discorso, Ubaldo Stecconi?
Ancora non lo sappiamo. Ci sono le prime cose. Dunque, cominciamo con il potere delle piattaforme, no? Che è il potere di quelli che si chiamerebbero i gatekeepers, quelli che stanno, no, arcigni come i buttafuori dei locali, che decidono chi può entrare nella piattaforma e chi no. Ora, se la piattaforma è la mia, non interessa a nessuno. Se la piattaforma è Apple Music o Spotify, allora da lì dipende se il compositore può avere una remunerazione qualsiasi della sua opera intellettuale oppure no. Quindi se non sei lì, non sei nessuno. E il problema è quello del, appunto, che controllo fanno i padroni delle piattaforme sui contenuti. E c'è questa famosa intervista dello scorso settembre rilasciata dal capo di Spotify, che si chiama Eck, rilasciata alla BBC, dove ha detto noi ci abbiamo pensato, abbiamo deliberato, però alla fine abbiamo deciso di non stoppare, di non bloccare le composizioni fatte dalle macchine, essenzialmente, non da umani. Detto questo, però, la situazione è grave. Lo stesso sondaggio di quel che citavo prima dice che un creatore su 5, creatore con i sistemi di intelligenza artificiali, ha ricevuto una causa per infrazione di copyright, questo nello scorso anno, quindi come vedete si sta scaldando.
Eh sì, argomento interessantissimo, ci dispiace molto dover chiudere qui, sono le 10.30, ma sicuramente avremo modo di ritornare sull'argomento, magari per affrontarne un aspetto più specifico. Quindi che dire, grazie ai nostri ospiti, sì, per essere stati con noi.
È una soluzione col beneficio del dubbio per il momento, ci ritorneremo sopra. Grazie Luca Damiani.
Grazie a voi.
Bene, noi siccome abbiamo parlato di un tempio cinese, adesso vi faccio sentire che cosa mi ha combinato Aiwa chiedendogli una composizione in cinese.
E grazie a Ubaldo Stecconi.
Grazie, grazie.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Ciao.
Rete 2.